Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Davide Cotardo e questo è un podcast di SBS Italian. Negli ultimi giorni i principali media hanno riportato negoziati tesi sul Donbass, sulle garanzie di sicurezza per Kiev e sul rifiuto russo di concedere le tregue. Partiamo da quanto riportato da BBC, che segnala che il presidente Zelensky si è detto contrario alla presenza di truppe NATO in Ucraina, mentre Donald Trump si è mostrato ottimista su una possibile tregua dopo gli incontri di Berlino. E il leader tedesco Merz ha dichiarato che la possibilità di una tregua in Ucraina non è mai stata così grande come adesso. Tuttavia Mosca esclude una tregua natalizia, richiedendo pace solo alle proprie condizioni. Ne parliamo con Giuseppe D'Amato, giornalista e nostro collaboratore. Ecco Giuseppe, non è la prima volta che si parla di stallo nei negoziati. Che cosa c'è e se c'è qualcosa di diverso?
La cosa diversa è che la diplomazia internazionale sta cercando realmente una soluzione, perché per mesi, anzi per anni, durante la presidenza Biden non si era trovato in pratica alcuna possibilità di soluzione, o perlomeno ormai il dialogo non c'era stato. Diciamo che può anche non piacere ad alcuni, ma con l'avvento della presidenza Trump sono ricominciate le trattative e si sono aperte delle piccole finestre con dei fasci di luce, quindi la speranza di riuscire a trovare una soluzione a questa tragedia spaventosa che non si riesce assolutamente a fermare. La differenza, oltre all'attivismo della diplomazia internazionale, è che si discute concretamente su cosa si può fare. I russi, diciamolo, ripetiamolo nuovamente, sono fermi alle posizioni del novembre 2021, ossia ben 4 mesi prima appunto dell'intervento in Ucraina. Quindi, insomma, qui il problema è che bisogna cercare di convincere, tranquillizzare il Cremlino in maniera tale che si arrivi a una composizione di questa tragedia, però portando anche una qualche novità dal punto di vista dell'equilibrio nell'intero continente europeo.
Ecco, dicevi poco fa che infatti gli Stati Uniti con Donald Trump hanno cominciato questi negoziati. ABC News riferisce di fatti che proprio gli Stati Uniti hanno offerto all'Ucraina garanzie di sicurezza simili all'articolo 5 della NATO, il quale prevede che un attacco a un paese membro sia considerato un attacco a tutti, obbligando dunque la difesa collettiva. In questo caso gli Stati Uniti promettono di difendere Kiev da eventuali nuove aggressioni russe con un impegno legale forte approvato dal Senato, ma senza far entrare il paese come membro ufficiale della NATO. Giuseppe, quanto sono significative queste garanzie dal punto di vista politico e militare e come potrebbero influenzare la posizione di Mosca?
Io sarei molto attento, prima di tutto perché non abbiamo la certezza che queste realmente siano le posizioni, perché la diplomazia cambia le carte in tavola in continuazione. Diciamo che se guardiamo al passato, addirittura al memorandum di Budapest del 94, l'Ucraina già allora aveva firmato un accordo in cui paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna si facevano garanti della sovranità territoriale dell'Ucraina, e sappiamo già come è andata. E quindi è logico che gli ucraini, cioè, a un certo punto, se saranno costretti a fare dei passi indietro sul discorso della non adesione all'Alleanza Atlantica, certamente si garantiranno. Io posso dire che quando parlo con colleghi dell'Est, insomma, quando sentono parlare di queste garanzie così che gli europei possono intervenire a difesa dell'Ucraina con articoli simili all'articolo 5 della NATO, dico la verità, ma non lo so. Probabilmente è più concreto un intervento americano, ma anche qui io non ne sarei così tanto sicuro.
Infatti ABC News, BBC riportano che l'Ucraina richiede aiuti militari continui dagli Stati Uniti, dagli alleati europei per reggere al fronte, mentre si discute di usare questi beni russi congelati, che sono principalmente riserve di valuta estera, asset bancari, immobili di oligarchi russi sequestrati per un valore stimato in centinaia di miliardi di dollari, per finanziare riparazioni e ricostruzione delle infrastrutture danneggiate in Ucraina. Nel frattempo, il presidente Orbán ha dichiarato testualmente che se l'Europa userà gli asset, Putin mi ha detto che risponderà con la forza. Si tratta di una minaccia seria o di una pressione per i negoziati, secondo te?
Ma diciamo che Putin ha commesso l'errore nel 2022 di non riportare parte delle riserve russe che le ha lasciate in Occidente. E quindi sì, ci sono anche asset di oligarchi, eccetera, ma il vero grave errore è che Putin non si è dimenticato di queste riserve all'estero, ed erano gran parte sull'Unione Europea. E quindi di conseguenza adesso è un problema, perché la Federazione Russa ha bisogno di questi soldi, queste riserve, perché la crisi economica è assolutamente importante e quindi c'è necessità di avere a disposizione questi capitali. Putin minaccia, ma Putin minaccia ormai da anni, e poi a un certo punto diciamo che domani e dopodomani l'Europa dovrà prendere delle decisioni assolutamente importantissime, e queste sono decisioni che potrebbero dare addirittura la forma alla futura Unione Europea.
Zelensky ha anche affermato che servono decisioni coraggiose dai partner anche sugli asset. Il Belgio ribadisce garanzie illimitate sugli asset russi, mentre Meloni è più cauta e prima afferma che l'Italia non invierà l'esercito in Ucraina, poi dichiara che una soluzione sostenibile sugli asset è difficile, in quanto non c'è una base giuridica sull'uso di tali beni. Ecco, cosa intende con questa affermazione e come mai c'è confusione sull'uso di questi beni congelati?
Allora, la prima cosa è che l'Unione Europea non può semplicemente fare i suoi questi soldi e poi dopo girarli all'Ucraina, oppure utilizzarli per un fondo per la ricostruzione. Mancano i passaggi giuridici. Questo significa che se l'Unione Europea dovesse sbagliare un qualche passaggio per poter mettere a disposizione questi soldi, ma in una forma diversa da quella che possa sembrare semplicemente me li prendo e me li metto in tasca o li do a qualcun altro, l'Unione Europea rischierebbe di essere denunciata alla Corte di Giustizia Europea dalla Russia, e se la Corte Europea di Giustizia desse ragione a Mosca, allora l'Unione Europea sarebbe costretta a riconsegnare subito questi asset. Quindi diciamo ci sono dei passaggi estremamente importanti che non devono essere mancati, e si deve trovare una soluzione per far sì che questi soldi, perlomeno questo sembra, gli europei li possano realmente girare agli ucraini, ma sotto forme diverse, semplicemente come prestiti o vatta la pesca, in quale maniera. In questo momento, come si vede, tutte le affermazioni che l'Unione Europea era completamente al di fuori della partita ucraina, tutte queste cose che abbiamo sentito da parte di gente che ha poca conoscenza di queste questioni, sono smentite completamente, perché l'Unione Europea è ben dentro alla partita ucraina ed è uno dei giocatori. Questo perché nel momento in cui si fermeranno le armi, e poi dopo bisognerà mettere mano al portafoglio. In questo momento i soldi, la cassa ce l'ha l'Unione Europea, e quindi sia gli americani che i russi guardano con estrema attenzione agli europei, e stanno anche tentando in qualche maniera di farsi dare questa cassa in maniera tale che siano loro, o gli americani o i russi, a gestirli.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.